dopo la partenza di Howard al draft ci si aspettava un running back quasi sicuro sulla nostra prima pick. Poi Pace non si è fatto prendere dal panico, ne ha presi addirittura due, uno al primo giro e uno nei giri successivi. Andiamo a vedere un attimo però con i ragazzi di Chicago Bears Italia com'è andato il nostro draft. Io sono Luca Chiavacci che presenta Cesare Menini dalla Bear Caverna.
Bear Down da Bologna, ciao a tutti.
Stefano Fagioli dalla ridente Svizzera.
Buonasera a tutti, Bear Down.
E da Milano Alex Cavatton.
Buonasera a tutti, Bear Down da Milano.
Il draft è passato, non ci ha visto ovviamente come protagonisti, come doveva essere. Un draft che gli esperti giudicano molto positivo, almeno per quanto riguarda le poche possibilità che avevano Chicago Bears partendo dal terzo giro, un buon running back subito alla prima pick, alla 73esima assoluta nel terzo round, e un altro è arrivato con il settimo round, al 222, un running back da Florida. Io ora passo subito la palla ai ragazzi, passo subito direi ad Alex che ci dà una sua prima analisi del nostro draft. Alex, raccontaci come lo hai vissuto. E penso come ti sia piaciuto il nostro draft.
Sì, onestamente non ero molto nel mood di vedere i Bears, cioè nel senso non avevo idea che i Bears avrebbero tradato per fare una mossa per anticipare gli altri team che erano in caccia di un running back. Non mi aspettavo una trade up, non mi aspettavo una trade up perché eravamo già abbastanza rosicati in termini di scelte, di selezioni, visto che ci mancavano la prima e la seconda, e comunque sono pick che ci sono valse l'arrivo di Mac e di Anthony Miller. L'ho trovata una mossa un filino azzardata, però non è un azzardo così brutto, poi se vogliamo, nel senso che Pace l'ha detto chiaro: io ho fatto questa trade perché voglio vincere, per cui ho preso il miglior uomo che mi sembrava fosse rimasto sul mercato. Montgomery è un giocatore che ha la stazza di Howard, ha più velocità di Howard, sa andare lateralmente meglio di Howard. Secondo me ha più voglia di giocare di Howard e la metterà tutta sul campo. Ovviamente da parte mia non c'è mai stata l'idea che Mike Davis fosse in grado di sostituire un giocatore come Howard, ma neanche alla lontana. Può sostituire Benny Cunningham, non di sicuro il nostro running back degli ultimi 3 anni che aveva collezionato più di 3.000 yarde. Per quanto riguarda la prima selezione, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Mi è piaciuta poi alla fine la mossa aggressiva. Mi aspettavo inizialmente un offensive lineman ed ero abbastanza sicuro che questi poi alla fine si sarebbe rivelato in Michael Dieter. Invece non è andata così. Con il trade-up abbiamo anticipato praticamente sia le mosse di Buffalo, sia le mosse di Green Bay, sia le mosse di Detroit, e
E
tendenzialmente ci
forse
siamo
anche di
garantiti.
Minnesota, non vado a memoria, però ricordo forse che Minnesota
Forse anche di
poteva
Minnesota,
andarci.
e comunque abbiamo portato a casa il quarto running back nell'ordine del draft, che è stato un draft poi tra l'altro particolarmente ricco di running back, per cui mi sembra che ne siano andati 25 addirittura. Per cui
Ti vado sulla fiducia, non, onestamente
sì,
non
no, guarda,
ho.
sto prendendo il dato adesso. È stato un draft dove sono stati selezionati 31 linebackers, 32 cornerback, quindi parliamo di un draft abbastanza deep a livello di difesa, 26 defensive end e poi 25 running back, 28 ricevitori. Per cui sì, tutta la parte buona, io che mi aspettavo un uomo della linea offensiva principalmente per difendere Trubisky, anche se avevamo fatto degli ottimi rinnovi, eccetera. Effettivamente tanti offensive linemen se ne sono, o guardie se ne sono andate via nei primi giri, quindi tutta la crema era andata via, valeva la pena giocarsi una scelta, una selezione per sostituire Howard. Comunque col quarto running back selezionato ci siamo più che coperti a questo punto.
Bene, Passo a Cesare e gli chiedo invece un commento anche, su, anche di lui sul, sul draft in generale, con una, un'opinione sulla la speranza sorpresa di, del, del giovane Ridley, direi, del fratello giovane di Calvin Ridley, Riley, preso al, al round numero 4 con la 126esima assoluta, wide receiver da Georgia, che si dimostra sempre più la nostra, il nostro satellite, considerando le, tutte le picche che abbiamo avuto da, dall'università.
Allora, Georgia è praticamente la nostra squadra primavera paragonata al calcio, visto esatto quello che hai detto tu. L'unica sfortuna che ha quella squadra è quella G sul casco, che proprio non gli rende, non gli rende onore.
Assolutamente. Sono d'accordo con mio amico Cesare e collega.
Esatto. No, Ridley è una bellissima pick, anche alta per il giocatore, per quello che si è visto fare da questo fratello d'arte. Ha un bel fisico, una, riesce a creare molta distanza e ha due belle mani, promette bene. Quello che abbiamo combinato col draft è stata una buona cosa. Mi è piaciuta molto la trade-up di Pace, perché noi abbiamo preso Montgomery e subito dopo Buffalo, mi sembra, ha preso Singletary, quindi li abbiamo anche forse anticipati. E quantomeno abbiamo scelto prima di Minnesota e Green Bay, che erano prima di noi e magari ci potevano fare
Anche perché giustamente, come, come hai detto tu, se, abbiamo anticipato i Bills che hanno preso Singletary, quindi tecnicamente anche secondo le classifiche, le, i rank, Montgomery era, era davanti, rimanendo senza fare trade up è molto probabile che non arrivassero né l'uno né l'altro,
sì,
sarebbero
esatto,
andati via
sì.
Tutti e due.
Esatto, io mi aspettavo.
Poi
da
c'è un particolare, scusami se ti interrompo. Prego, prego. Perché poi la, la situazione di scambio tra Bears e Patriots è un qualcosa che si è consolidato parecchio negli anni. Perché comunque questi due team stanno lavorando abbastanza deep. Bravo. E poi effettivamente, se tu consideri che Buffalo è nella stessa division, cioè non solo New England ha comunque ottenuto qualcosa, perché noi gli abbiamo dato, cioè, gliel'abbiamo pagata quella pick per anticipare 14 pick, alla fine ce ne siamo giocata una di quelle che avevamo, e loro hanno eliminato un potenziale concorrente dalla piazza, nel senso che Buffalo ha selezionato subito dopo di noi, quindi noi abbiamo portato via il running back che era dato più alto e loro si, son,
sì,
si sono
sì, gli abbiamo portato via un'arma in, cioè hanno un'arma in meno adesso come avversario nella divisione.
Esatto, quindi Belichick è sempre comunque un fenomeno sotto questo punto di vista, non c'è niente da fare, ragazzi.
Sì, ma non gliela risparmieremo al Super Bowl che giocheremo il prossimo anno, non preoccuparti.
Chiaramente.
Cesare, tutta la scena per te adesso.
Allora, la cosa che mi aspettavo era un tight end, perché sono sincero, non Barton, ok, però uno grosso come Shaheen ci farebbe comodo, e quel ragazzo è un po' propenso agli infortuni. Fortunatamente, come diceva ad Alex, un free agent è arrivato, essendo già partiti quelli forti, tant'è che al primo giro due tight end credo della stessa università sono andati via.
Confermo, dovrebbero essere due tight end, non seguo l'NCAA, vado a memoria, forse di Clemson, no, forse no, non mi ricordo di che università, ma lo trovo subito.
Ok, e noi ne abbiamo preso uno forte, Dax Raymond da Utah State, e quello è un bel prospetto e si pensava potesse essere draftato. L'altra cosa positiva è per quanto riguarda l'offensive line da Notre Dame, abbiamo preso, come aveva annunciato Alex, Alex Bars, che ha questo nome in onore di Alex e dei bar che ha frequentato a Chicago, e l'altro è il centro che si chiama Sam Mustifer, qualcosa del genere, e quindi la linea è quella che gestiva il nostro offensive coach a Notre Dame. Tu hai citato Ridley, abbiamo preso Montgomery, ne abbiamo presi, abbiamo un altro running back preso col terzo giro. Ora tutto sta su Trubisky, perché le armi gliele abbiamo date, abbiamo dei ricevitori di livello, un running game che può lavorare con un'ottima linea, e quindi a questo punto dobbiamo preparare Trubisky alla stagione di Trubisky. Tutto qui.
Sono assolutamente d'accordo, mi correggo, non era Clemson, era Iowa, i due tight end di Iowa, che penso sia una sorta di record metterne due della stessa squadra, della stessa università nel primo giro, non so se era mai successo. Stefano, a te do allora carta libera, puoi dire tutto quello che ti pare, da Denmark fino a Montgomery, puoi dire tutto quello che vuoi, dalla Denmark è la nostra ultima pick, la settimo round, 238esima.
Vai, se ne ha parlato comunque bene di questo Steven Denmark, soprattutto perché ha un bel fisico, è molto alto, e ha un fisico da ricevitore, è 6'3".
Sì.
Quindi potrebbe essere in prospettiva un giocatore che può dare delle grandi soddisfazioni, soprattutto a livello di lavoro sul ricevitore, sul più grande ricevitore avversario. Potrebbe essere molto 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 valido. Non è stato draftato prima perché ha poca esperienza, ha giocato solo una stagione a cornerback, che prima era un ricevitore. E quindi vedremo, è un'altra delle scommesse di Pace che noi speriamo diventi una realtà.
Scusami, non ti volevo interrompere.
Vai, no.
Ti volevo chiedere che molti si aspettavano un uomo di linea d'attacco soprattutto, ma in realtà anche un outside linebacker, un defensive end, che dir si voglia. Noi abbiamo preso in fin dei conti due cornerback, due running back e un wide receiver. Te avresti preso altri ruoli?
Allora, guarda, io avrei preso un tight end, ma visto che poi è arrivato tra gli undrafted, direi di no. E comunque Pace l'aveva detto prima del draft, che loro non sono in una posizione, siamo in una posizione in cui non dobbiamo necessariamente coprire un ruolo che non funziona. Abbiamo più o meno tutti i ruoli coperti, è chiaro che abbiamo bisogno di profondità per avere la sicurezza di poter performare per tutto l'anno allo stesso livello, e quindi hanno comunque preso quelli che secondo la dirigenza erano i migliori giocatori sulla piazza al momento della scelta. E dunque, per quello che riguarda, ad esempio, prendiamo Kerry White, l'altro running back che hanno draftato al 222esimo posto, e è il secondo di Singletary, quindi è stato molto molto offuscato da questo Singletary, che probabilmente era più pronto, ma comunque è il secondo. E probabilmente con un po' più di lavoro e un po' più di tempo può diventare una risorsa, quantomeno negli special team.
Sì, anche perché volevo ricordare che negli special team, oltre ad Howard, che ovviamente è il nome principale, negli special team abbiamo perso sia Benny Cunningham che Bellamy, che erano due giocatori non eccelsi, ovviamente, non che fanno la differenza, ma sono quei giocatori che, soprattutto negli special team, magari ti prendono quelle 5-6 yard, 8 yard, che insomma hanno la loro importanza, soprattutto quando hai un punter in gamba come il nostro, che la palla magari te la mette sempre lì, al limite dell'end zone avversaria. insomma, l'anno scorso è voluto dire mettere la squadra avversaria molto in crisi in diverse situazioni, quindi un giocatore veloce come White, anche solo per lo special team, ne fa una pick abbastanza importante, abbastanza intelligente, se non altro.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Vorrei aggiungere, lo stavo dicendo ad Alex, non so se oggi o ieri, che io l'anno scorso avrei preso molto volentieri Ridley, Calvin, che poi si è effettivamente confermato come un ottimo playmaker. Speriamo che il fratello sia meglio.
Non so, in realtà non seguendo non lo so. So che però ha un discreto fisicone. Insomma, i centimetri sono sempre importanti nel ruolo, anche se non sei magari un eccelso mani, cosa che peraltro non credo che il ragazzo sia lacunoso, perché ha giocato poco, a quello che ho capito, ha fatto solo 44 ricezioni, però comunque 9 touchdown. No, insomma,
sì.
numeri abbastanza bassi per l'università, però sicuramente qualcosa avranno visto in questo ragazzo. Rimango con te.
Comunque, okay.
Vai pure. Alex.
No, nel senso, Ridley secondo me, io mi sono informato un pochettino dopo, non mi aspettavo assolutamente la chiamata di un ricevitore a quel punto, perché avrei puntato a quel sarei andato comunque su o un uomo di linea o un difensore. In realtà mi aspettavo un edge, per via del fatto che il contratto di Leonard Floyd è in scadenza il prossimo anno, e uno dice vabbè, ci sta a rischiarsi un pick per eventualmente andare a coprirlo. Poi ho visto che comunque Ridley ha una stazza importante, le mani non gli mancano, nel senso che la ricezione è fortissimo e dà una lettura del gioco che è incredibile. Cioè, se guardate gli highlights, questo ragazzo è capace di vincere i contrasti, è capace di frenarsi, cioè da 100 a 0 e ripartire a 100, è qualcosa di spaventoso. Non sarà mai un ricevitore numero uno quando hai in campo un Allen Robinson, però se metti Robinson, Miller e Ridley, hai un gioco, hai mani sicure, progressione, velocità, è incontenibile un gioco del genere. Cioè, il gioco aereo dei Bears farà paura l'anno prossimo, loro hanno scommesso tutto su questa cosa.
Ricordiamoci una cosa,
è vario, ragazzi, è molto vario, esatto. che è quello che poi coach Nagy vuole dai suoi giocatori.
Ricordiamoci che l'anno scorso Robinson ha giocato alcune partite al 50%, quindi uno così è un backup come Ridley, fa comodo per me.
Leggevo infatti il fatto che magari possa essere un ragazzo un po' acerbo anche in virtù del poco tempo, della poca esperienza universitaria, però inserito in un contesto dove ci sono Robinson e Gabriel, che sono ovviamente i leader, i giocatori titolari senza discussione, con Wims che ha oggettivamente delle aspettative interessanti e aspettative che dovrà dimostrare di riuscire a costruire, Anthony Miller che insomma ha già dimostrato di essere un discreto oggettino, Ridley in questo caso si trova nella posizione stupenda di non avere la pressione di dover giocare subito, che è anche il modo che hanno i grandi talenti di rivelarsi. Uno su tutti, pensiamo a un sesto giro che arrivò agli Steelers e che adesso, se non è il migliore ricevitore della Lega, è sicuramente fra i primi tre, che non è più tra l'altro negli Steelers da quest'anno. Quindi speriamo bene e speriamo la stessa che la storia si ripeta in questo caso. Benissimo, volevo rimanere con Stefano, che ha una lista approfonditissima sugli undrafted e si è fatta anche una cultura su tutti i ragazzi, per cui sempre carta bianca per te, Stefano.
Ma guarda, in realtà la lista è presto fatta, è anche quella che abbiamo pubblicato noi in pagina, ma io voglio puntare su due persone, soprattutto di questa lista, anzi tre, diciamo. Allora, il primo è sicuramente anche con buona pace del nostro Alex, Alex Bars, che viene da Notre Dame, quindi è stato allenato dal nostro coach attuale della linea offensiva, per cui se viene a Chicago, secondo me c'è qualcosa sotto, di buono ovviamente, cioè loro vedono sicuramente un potenziale e potrà sicuramente dare il ragazzo un grande contributo a quello che è la causa della linea offensiva dei Bears, cioè proteggere Mitchell Trubisky nella migliore nel migliore dei modi. E poi abbiamo ne avete già parlato anche voi, Dax Raymond, tight end da Utah State, se ne parla molto bene e vediamo che cosa succederà. Io sono ancora molto fiducioso in Shaheen, nonostante abbia bisogno di tempo per uscire fuori, ma sono convinto che tra lui e Barton, poi ci siamo tolti Sims, che non è una cattiva cosa. E poi abbiamo il kicker nuovo, che da San Diego State, John Barron, che va a rinfoltire il reparto kicker in prova dei Chicago Bears dopo l'era Park, che per fortuna è finita, e hanno detto che vorranno provare a mettere i ragazzi in una situazione di pressione durante tutto il training camp, e sperano di vedere qualcuno tra questi che esca fuori e diventi il leader dei kicker, se vogliamo. Ma se questo non dovesse succedere, la dirigenza ha parlato anche della possibilità di firmare qualche kicker veterano che può essere stato tagliato durante il training camp da altre squadre. Diciamoci che c'è l'imperatore Palpatine dei kicker, Robbie Gould, che vorrebbe tornare a Chicago, ma la situazione con San Francisco non è molto chiara, quindi vedremo cosa succederà.
Esattamente, volevo lasciare la questione kicker a Cesare prima di passare alle domande che ci gestirà Alex. Nel frattempo chiedo scusa se a tratti Stefano può essere andato via, perché ho avuto un piccolo problema tecnico io. Cesare, tu avevi la lista dei kicker, che adesso sono 5 se non ricordo male, dal primo famoso stato preso.
Allora, la lista completa, sono sincero, l'ho persa, l'avevo qua sotto. Comunque sono 5, tutti giovani dai college. I primi non avevano percentuali stratosferiche. Quello che abbiamo preso ha un 50 su 60 nell'ultimo, come graduatoria. Il kicker è un ruolo difficilissimo, cioè puoi essere uno scarpazzone che però imbrocchi la stagione giusta, che me la metti anche dagli spogliatoi. Sicuramente a questi ragazzi viene data l'opportunità di entrare in una squadra, e se dimostrano di essere capaci anche di avere una carriera longeva, per me se la giocheranno. È l'unico, forse insieme a Ledge, punto interrogativo che rimane in questa squadra non più in costruzione, perché bisogna anche dirlo, oramai siamo in fase di assestamento e affinamento. Speriamo bene. Io invece che farli allenare a Bourbon Ace li farei allenare al Soldier Field tutte le volte, perché è veramente difficile calciare lì. Poi, come ha già detto Stefano, i kicker, adesso abbiamo Barro, siamo a quota 5 e vediamo. Confermi, Stefano?
Sì, io vorrei dire una cosa, perché mi sembra che cioè voi state parlando degli edge rush, che per carità servono tanto,
soprattutto nella nostra difesa. Però non ci dimentichiamo che sì, quest'anno non abbiamo preso nessuno, ma l'anno scorso, dall'anno scorso abbiamo comunque due secondi anni, perché c'è Kylie Fitz e l'altro che adesso mi sfugge,
Isaiah Irving forse,
che comunque, voglio dire, quelli sono in squadra. E
Io su Irving ho sempre avuto un'ottima opinione, negli scampoli che gli è stato che gli sono stati concessi. Io non lo so, non sono così sicuro che non giocherebbe, non dico titolare, ma se lo giocherebbe in alcune squadre della NFL che magari a livello difensivo non sono così. Sicuramente potrebbe giocare titolare in una squadra come gli Oakland Raiders, che l'anno scorso a livello di edge rush sono stati veramente tragici.
Beh, fa per forza. Scusami.
No, dimmi.
No, dico, sono stati tragici, si sono tradati Mac, perdonami.
No, vabbè, però ho capito, Mac è un giocatore sicuramente disposto agli equilibri, però una squadra che da sola fa meno sack di Mac, insomma, non è che... Cioè, c'era solo Mac e l'hanno dato via, cavoli loro, buon per noi.
Problemi loro.
Nonostante il draft, faccio la bold prediction, il prossimo anno la nostra seconda pick sarà tra le prime 10.
La nostra
seconda pick sarà tra le prime 10.
Grazie.
Perché è quella che abbiamo dalla trade di Mac con Oakland.
Esatto. No, io volevo solo aggiungere una cosa sui kicker in chiusura, cioè nel senso che una riflessione stupida, cioè, io spero che a sto punto il kicker che verrà fuori dal nostro training camp sarà un kicker che avrà due palle grosse come tutto il resto della squadra, perché sti ragazzi vengono tutti all'università, mi pare, e vanno a fare il training camp con queste consapevolezze. La prima, che tutti hanno gli occhi addosso a te perché è l'unico ruolo della squadra che effettivamente è stato cambiato perché doveva essere cambiato rispetto all'anno scorso. Tutti hanno grandissime aspettative di conseguenza e già questo ti mette pressione. Siete tanti kicker e sai benissimo che tutti i kicker che ci sono in giro arriveranno e ci proveranno. Sai che la squadra ha gli occhi addosso al kicker, stanno cercando un kicker disperatamente e hanno già detto, come ha detto Pace, come giustamente ha ricordato Stefano, che se ci saranno dei kicker con esperienza in giro per la Lega verranno presi. E in tutto questo hai un kicker storico, forse quello che ha segnato più punti nella storia di Chicago Bears, che non vuole rimanere a San Francisco al punto da rifiutare una franchise tag perché vuol tornare a Chicago. Quindi se un ragazzo che riesce a mettere sulle spalle tutta sta cosa e si presenta al Soldier Field in campo, probabilmente le palle le avrà. Dai ragazzi, verso tutte ste cose, penso per un kicker non sia mai successo tutta sta pressione, tutta quest'ansia prima dell'inizio della stagione. Quindi dai.
Ma infatti loro quello sperano. Sperano ci sia qualcuno che maturi a tal punto di diventare di fatto il kicker titolare.
Esatto, cioè ci vuole, ne abbiamo bisogno e abbiamo scoperto purtroppo l'anno scorso cosa vuol dire non essere affidabili anche su un ruolo così marginale.
Chiudiamo. Ruolo marginale, se ci pensi, soprattutto nei playoff.
No, è un ruolo importante, però è comunque un ruolo marginale, nel senso che ti può fare la differenza, ma è comunque un ruolo che ne hai uno per al roster e non sprechi un altro spot manco per sogno del roster e spesso nemmeno della practice squad. Sono rari i casi in cui uno spot viene riservato ai kicker nella practice squad e praticamente nulli oltre a quello che c'è in... E quello che il titolare che c'è in campo la domenica.
Sì, è vero, è vero.
Comunque, volevo chiudere la questione kicker, visto che abbiamo detto tutto quello che c'era, e andare a disturbare nuovamente Alex, ponendogli la domanda del nostro Bruno Ghedini, che ringraziamo, che ci ha scritto oggi in pagina, che chiede se, visto che quest'anno abbiamo perso Callan e Amos, che erano due speranze di rinnovo che sono andate a morire considerando le pretese economiche dei due giocatori, lecite peraltro, Se chiedeva Bruno se secondo noi, secondo la tua opinione in questo caso, con la copertura di Clinton Dix e anche quella di Screener dai Jets, abbiamo perso qualcosina oppure abbiamo mantenuto lo stesso livello dell'anno scorso sulla nostra secondaria?
Screen è secondo me esattamente la tipologia di giocatore rispetto, cioè non ha delle lacune pesanti rispetto a quanto non potesse offrire Callahan, nel senso Callahan ha giocato un'ottima stagione, ma Buster Screen è un nickel che è forte, nel senso io ho un caro amico che qua abbiamo anche già menzionato, Buon Shapiro, lui mi ha parlato strabene di Screen. Ora io non l'ho seguito più di tanto, sono andato a leggermi qualcosa su, ho visto qualche giocata, tendenzialmente non è comunque lui quello che fa la differenza per quanto riguarda, però sono abbastanza certo che un giocatore del genere, che è sempre stato un filino incostante, ok, in teoria in una difesa come la nostra dovrebbe solo che trovare la sua strada.
Non me ne vogliano poi i tifosi dei Jets, però onestamente non mi sembra che il resto della squadra dei Jets sia stata così costante in nessun altro reparto o situazione.
No, assolutamente. Hanno un bel progetto perché stanno ricostruendo una difesa d'acciaio, però comunque hanno preso Bell, si rilanceranno dal prossimo anno, però fino ad oggi sono stati abbastanza fallimentari i loro draft e le loro selezioni. Escludendo Jamal Adams probabilmente. Per quanto riguarda Clinton Dix a parere mio è un giocatore più forte di Amos ed è un giocatore che mi offre più solidità e che i numeri sono scritti, nel senso io mi baso su quelli che sono i numeri. Mi baso anche su un'altra cosa che mi piace tanto del fatto di Clinton Dix, che lui comunque giocava a Bama insieme a Jackson, e due giocatori che sono cresciuti insieme si trovano a giocare in una difesa che è mostruosa, siamo i leader dei takeaway, questi sapevano già giocare insieme, si ritrovano a giocare insieme. Notoriamente Alabama è uno dei team che è sempre stato tra i più forti in assoluto, infatti la maggior parte dei talenti che escono dai college arrivano da Bama. Tu metti indietro una linea così con due difensori del genere che giocano nella stessa squadra, stiamo parlando davvero di qualcosa di importante, nel senso che la sintonia, l'alchimia che si può creare, io sono molto fiducioso e soprattutto sono convinto del fatto che abbiamo fatto un ottimo affare. Io quei soldi lì a Amos non glieli avrei mai dati, mentre con Clinton Dix l'abbiamo pagato una scemenza, abbiamo guadagnato un pick al draft, prenderemo un pick in compensazione il prossimo anno, cosa che non succede a Chicago da 10 anni, e sono sicuro che Clinton Dix farà non bene ma benissimo.
E ricordo l'abbiamo detto nelle scorse puntate, abbiamo soprattutto gettato le fondamenta per i rinnovi contrattuali di Trubisky e di Eddie Jackson quando saranno.
Che è quello che ci interessa maggiormente. Poi a questo, vabbè, io sul discorso della difesa, noi non abbiamo forse menzionato Duke Shelley, che sarebbe il nostro terzo pick. Questo è un difensore che, per quanto ne abbia capito io, i Bears avevano scritto il loro nome, il suo nome bello grande sulla lavagna, e ne hanno discusso tanto internamente. Vabbè, io l'ho scritto anche sull'articolo dove ho fatto poi tutta la... oggi non mi volevo ripetere, ma meno male l'analisi è uscita sull'articolo di Addo di tutti i giocatori che abbiamo preso, a parte gli undrafted. E Duke Shelley è un giocatore davvero, nel senso, arriva a 4 anni di titolare a K-State, è un atleta stracompetitivo e sicuramente è veloce, è forte fisicamente, è una bella aggiunta, una bellissima aggiunta. Questi sono quei colpetti di pace che tu quando arrivano non gli dai una lira e poi durante l'anno ti rendi conto di che razza di fenomeni questo ti ha portato in casa, per cui l'addio di Callahan per me è tutto sommato, cioè, che se ne può andare tranquillamente. A me lui piaceva, ma l'abbiamo già sostituito e rimpiazzato, e la stessa roba vale per Amos. Sono abbastanza convinto che sarà così. Inoltre, una cosa che poi nel draft non mi è inizialmente quadrata molto, perché le chiamate di un altro running back che nella fattispecie Carrie White Junior. Io personalmente mi sono un po' rivoltato a quella chiamata lì, perché ho detto non è possibile che abbiamo chiamato un altro running back. Dopo sono andato a vedere un attimino la situazione e alla fine lui verrà utilizzato solo ed esclusivamente sul gioco degli special team. Gli special team sono spesso sottovalutati. Tu prima parlavi cioè dicevi sì, non abbiamo perso dei giocatori eccelsi con Bellamy. Per me Bellamy l'anno scorso nello special team è stato un giocatore eccelso, non ha sbagliato un colpo sullo special team, perché il lavoro dello special team è fondamentale, perché lo special team è quello che non permette all'attacco di respirare e non permette alla difesa di contenere gli attacchi quando tu riprendi la palla in mano, cosa che noi abbiamo visto mille volte l'anno scorso ed era importante evidentemente dal momento che non avevamo la possibilità di selezionare un certo tipo di difensori, uno, e dall'altra parte che eravamo comunque stracoperti in difesa, perché noi abbiamo una difesa che è poderosa. Lo special team diventa quell'arma in più per permettere alla difesa di dominare il campo e di rimettere subito la palla in campo, subito la palla in mano al nostro attacco e arrivare a giocare delle partite come quelle che abbiamo visto, non lo so, contro Tampa, dove non c'era maniera per l'attacco di giocare, la difesa avversaria non può costantemente trovarsi a reggere le onde d'urto del tuo attacco e comunque poi vai sotto e a noi è girata benissimo. Quindi se il lavoro della difesa incomincia dallo special team, noi siamo a tre quarti dell'opera praticamente, perché con la difesa che abbiamo al terzo down, cioè viene fuori un three and out, quindi tre tentativi e fuori dalle palle, come si dice in America, no? Stessa roba vale per l'altro che è Stephen Denmark, l'altro cornerback che è arrivato. Questo è uno che sa giocare anche in attacco, i Bears l'hanno provato, avevano fatto dei workout privati con lui e hanno visto che questo qua è in grado anche di giocare in attacco, anche per la stazza, come anche per l'altezza, come diceva Stefano. Questo potrebbe tranquillamente essere un ricevitore ed è stato selezionato puramente per lo special team. Quindi il lavoro dello special team, che spesso è sottovalutato, in questo caso Pace ha deciso di esaltarlo.
Ma che Denmark ha giocato più anni da ricevitore che da cornerback. Questa è la sua forza.
Infatti è la duttilità, esatto.
Ma soprattutto sa come si muove un ricevitore. Sa dove andava a cercare la palla come ricevitore, se è un difensore eventualmente.
Beh sì, sicuramente essendo stato dall'altro lato della muraglia, sicuramente molti più coperture li saranno... gli saranno più congeniali, ecco, più chiare. Io direi
faccio una chicca, l'ultima cosa, la chicca sugli edge che undrafted abbiamo preso uno che davano attorno al sesto, settimo giro da un'università canadese, Betts, è un edge con buone prospettive e abbiamo guardato anche, diciamo così, oltre confine, e quindi questo la dice lunga su Pace.
Su Pace io volevo chiudere, siamo a circa 40 minuti, la nostra puntata va quindi a scemare. Volevo chiudere dicendo due cose su Pace che adesso ha detto Cesare, che aveva precedentemente anche detto Alex. Carrie White, la presa di Carrie White, running back da Florida, di cui ha parlato tra l'altro anche Stefano, è stato durante il settimo round, viste le scelte precedenti, era forse considerato anche il miglior giocatore disponibile in quel frangente, quando i Bears si sono ritrovati a scegliere. E non solo, Cordarrelle Patterson, mi viene in mente adesso, ha avuto diversi infortuni, uno anche l'anno scorso se non erro, e mentre Carrie White ha una carriera universitaria molto legata ai ritorni, quindi potrebbe essere anche, lo leggevo alcune indiscrezioni, un discreto prospetto anche eventualmente da posizionare in practice squad ed eventualmente da alzare qualora un Patterson si facesse male o addirittura si scegliesse magari di togliere a Cohen questa responsabilità, soprattutto per il famoso rischio che riguarda i ritornatori nelle azioni più rischiose del football.
Io sono abbastanza sicuro che Cohen di ritorni ne vedrà probabilmente una partita, se lo vedrà.
Sì, anch'io sono sempre...
Quello di Cohen cambia.
Sono sempre
Cohen
più...
è diventato il nostro, fino a prova contraria, finché Montgomery non si afferma come un reale workhorse, il leader del gioco sulle corse è Cohen. Noi non abbiamo...
Esatto.
Elementi per pressare alto, per cui se Cohen si deve concentrare su quel gioco. Il fatto di non avere comunque dei tight end mi fa pensare, nel senso, noi abbiamo Barton, abbiamo Shaheen, nel quale io non credo assolutamente, perché per me quando a un certo punto le cose iniziano a girare in un certo modo vuol dire che sono già andate. Non vorrei ripetere l'esperienza di Kevin White di potermi illudere, per cui per me Shaheen è già out. Spero di potermi ricredere, ma ho dei seri dubbi. E a questo punto il lavoro di Cohen funzionerà fortissimo anche in ricezione. L'anno prossimo al Fantasy chi prende Cohen ha fatto centro in pieno, perché lo prende a un prezzo basso tendenzialmente. Se giocate un Fantasy che dà i point per reception, quindi ogni ricezione è più uno, con Cohen si fa un turn all'otto.
Esatto, hai anticipato quello che volevo dire. Chiudo con una chicca, una curiosità che ho letto qualche giorno fa. Radley, mamma mia, sembra uno scioglilingua. Riley Ridley, il secondo nostro pick wide receiver da Georgia, che è stato il vero colpo, la vera sorpresa che nessuno si aspettava, non è stata una presa così. Diciamo la presa che ti fa accontentare, di cui ti accontenti di Pace. Ci sono state delle indiscrezioni, ci sono state delle voci anche a livello dall'Università della Georgia, secondo cui Pace e i Bears con Riley abbiano fatto qualcosa come più di 30 incontri, più di qualsiasi altra squadra all'interno della NFL. A dimostrazione del fatto che Pace ha un quadro molto molto chiaro dei giocatori, anche quelli che sembrano essere presi così, per provare, per vedere. Quindi io su questo ragazzo, round quarto, 126esimo, nessuna pretesa, ci terrei molto gli occhi, e poi vabbè, chi verrà, chi vi vedrà, vedrà. 43 minuti, andiamo per i 45, andiamo per i tre quarti. Io allora mi appresto a salutare tutti. Saluto in primis i miei compagni di viaggio, Alex, che ha parlato per ultimo.
Ciao a tutti e grazie, ci sentiamo tra due settimane.
Stefano.
Ciao a tutti, grazie e alla prossima.
E il titolare della Bear Caverna, Cesare Menini.
Ciao a tutti e Bear Down a tutti.
Noi siamo il team Chicago Bears Italia, ci trovate su Facebook, la nostra pagina, il primo vettore, il vettore principale, su Twitter a Chiocciola Bears Italia, la pagina Facebook è Chicago Bears Italia, su Instagram a Chicago Bears Italia, e ovviamente trovate il nostro podcast su Spreaker e il canale The Cutting Edge Radio del padrone, il patron Andrea Ghezzi. Ci trovate su Apple Podcast, su Google Podcast e su Spotify. E più su un altro miliardo di piattaforme che sicuramente vi diremo se ce le chiederete, perché non ce le ricordiamo più. Noi diamo appuntamento, come ha detto Alex, fra due settimane, ma rimanete sintonizzati in pagina perché ci sono delle novità che arriveranno anche in questa fase un po' transitoria della stagione. Noi di Chicago Bears Italia siamo sempre attivi e sempre pronti a buttarsi in qualche nuovo progetto. Noi vi auguriamo una buona giornata o una buona serata, a seconda dell'ora che ci ascolterete, e ovviamente un Bear Down a tutti! Sell yourself to save your soul. Rescue me.